Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo mercoledì. Dico ai nostri ascoltatori che lo conoscete ovviamente, l'abbiamo intervistato moltissime volte, il dottor Andrea Tanda. Andrea, sei con noi?
Sono in linea, carissima, bentrovati a tutti.
Grazie. Vi ricordo che ha studiato filosofia, teologia, psicologia, logopedia, tutto lui, tutto con dia, ia, finisce. Ed ora vi dico anche il tema di quest'oggi. Parleremo della vita cristiana, ovviamente, la vita cristiana con uno scopo ben preciso. Io penso che tutti quanti noi ovviamente sappiamo che bisogna avere uno scopo, questo indipendentemente dal fatto che una persona sia un credente evangelico, un credente cattolico e così via, però avere uno scopo penso che sia molto importante. Andrea, ci sei sempre?
Sono in linea e che ti sto ascoltando.
Ecco, tu stai con un telefono normale, una cornetta o un cordless?
È un cordless, si sente la differenza?
Si sente che rimbomba, però va bene, sentiamo bene, dai. Se poi qualche ascoltatore chiama e dice ma sento male, te lo diremo, va bene?
Va benissimo,
okay.
D'accordo.
Allora, io ho detto adesso il titolo, ho detto che parliamo di una vita cristiana con uno scopo,
certo.
Quindi la vita con uno scopo. Ho detto anche, Andrea, correggimi se sbaglio, che ovviamente indipendentemente dal fatto che uno sia un credente evangelico, un credente cattolico o altre religioni,
sì,
ovviamente penso che ognuno, no, debba avere uno scopo nella propria vita,
certo,
che questo,
certo,
sia molto importante. Però noi oggi parliamo dello scopo proprio della vita di un credente, giusto?
Sì, di un credente che, diciamo così, ha fatto l'esperienza di Cristo Gesù come suo,
sì,
Signore, Salvatore e Messia, che lo ha incontrato, dando quindi, consegnando la sua vita a Lui. E cerchiamo in breve, anche in base al tempo che,
sì,
c'è a disposizione, di capire a volte quali sono anche le difficoltà che impediscono a un cristiano anche di fare un cammino sereno e tranquillo, ecco.
Certo, certo.
Perché noi dobbiamo ricordarci che appunto anche se abbiamo fatto una scelta per il Signore, siamo sempre dei peccatori in cammino, e che comunque, diciamo così, la carne è la carne intesa nelle sue varie sfaccettature di peccato, di debolezza, diciamo così, anche di disobbedienza, come anche in un senso di effimero e limitato, ci accompagna e a volte impedisce anche la nostra crescita nel cammino spirituale, ma forse perché abbiamo anche un errato concetto di quello che è la carne e anche così un errato concetto di quello che è il pensiero biblico appunto sulla carne.
Sì, ascolta Andrea, io ti faccio subito una domanda, proprio perché parliamo di una persona, che ha fatto questa esperienza con il Signore, no?
Sì.
Succede molto spesso e volentieri che quando una persona si avvicina al Signore, si avvicina alla fede, inizia a fare il primo periodo, diciamo, la sua esperienza, forse perché è stato accompagnato in chiesa da un parente, da un amico, da una persona cara, e allora ovviamente gli viene detto che la sua vita si trasformerà, che tutte le cose diventeranno più belle, che avrà una vita di successi, no? Si parla di successi spirituali, però uno si immagina e dice, se sino ad oggi la mia vita è stata una catastrofe, ti porto un esempio perché sono degli esempi che accadono, no? Una catastrofe.
Certo, certo.
Dal momento in cui mi avvicinerò al Signore, benedirà la mia vita familiare, la mia vita ovviamente anche al di fuori della famiglia e quindi la mia vita di lavoro, le mie finanze, tutto. E pensa che tutto quanto inizia ad avere un percorso così fluido, così bello, così interessante, che non si aspetta di avere delle difficoltà. E quindi alla prima difficoltà, magari qualcuno lo sostiene, è piccolina magari la difficoltà, poi ne arriva una più grande e tanta gente incomincia ad avere le prime delusioni. Quali sono gli errori che vengono fatti immediatamente? Cioè la persona che accompagna qualcuno e inizia a portarlo in chiesa e incomincia a parlare del Signore a questa persona, quali sono gli errori che vengono fatti secondo te da noi?
Certo, certo. Ma guarda, gli errori possono essere tanti. Il fatto stesso che comunque a volte quando noi portiamo una persona al Signore, non sempre chi porta la persona al Signore, anche se spinto da una buona motivazione, diciamo così, ha proprio quella maturità spirituale, no? Mm-hmm. Ha proprio quella maturità spirituale in Cristo.
Mm-hmm.
Che fondamentalmente gli permette diciamo così di avere anche un giusto equilibrio.
Sì.
Io parto anche così dal principio e lo voglio dire che a volte è che noi pensiamo che con la nostra decisione per Cristo, cioè di servire il Signore, a volte mm-hmm. si sia anche convertita la nostra carne, no?
Mm-hmm.
E per nostra carne diciamo così anche la nostra vita di uomini, di esseri umane.
Sì, sì,
quindi
sì.
Noi diciamo che io sono convinto che sicuramente non è così, perché la carne è peccaminosa, e questo è anche biblico e poi lo possiamo anche vedere, non si converte. Diciamo che nel cammino spirituale il Signore ci dà, come dire, delle stampelle, no? Che ci sostengono,
sì.
Che in un certo momento è la Chiesa, sono i fratelli, è la stessa parola. Poi il Signore vuole che comunque prendiamo anche in mano un po' la nostra vita e iniziamo a camminare anche mm-hmm. da soli. A volte per certi falsi insegnamenti che ci vengono fatti, noi pensiamo che l'avere scelto Cristo ci porta ad essere degli uomini perfetti, ma non è così.
Certo.
Ma non è così, perché l'atteggiamento, diciamo così, di molte persone, di tanti credenti che si trovano appunto ad affrontare ripetuti fallimenti e che però a volte anche loro non riescono a dare una risposta alle domande sulla loro vita interiore e che quindi a volte in certe circostanze si rassegnano e diventano anche passivi davanti a certe ricadute o cadute, fino a subire, io dico questo, ed anche nei casi più estremi, gravi danni a livello psicologico,
mm-hmm.
ma questa per una falsa religiosità.
Mm-hmm.
Noi non dimentichiamoci che veniamo da un'esperienza cattolica, dove a volte fondamentalmente ci hanno insegnato a combattere l'uomo vecchio con le sue passioni, però l'uomo vecchio, diciamo così, non è che si converte il peccato, l'uomo carnale resta con le sue passioni e lo possiamo vedere anche con la parola di Dio,
sì.
Però fondamentalmente diciamo che è una lotta mm. continua, perché dice la parola di Dio che appunto se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono diventate nuove altre.
Certo.
Però è vero che a volte c'è questa lotta contro l'uomo vecchio senza accorgersi che l'uomo nuovo deve essere sempre ancorato a Cristo.
Mm-hmm.
A Cristo e seguire sempre i suoi insegnamenti e non pensare di essere perfetto, no?
Mm.
Perché il cammino spirituale, diciamo così, certamente inizialmente come tutti i neofiti e i convertiti c'è questa gioia iniziale, ma poi la vita segue il suo ritmo, ecco.
Certo. Sì, è solamente che nel momento in cui continuano a persistere quelle situazioni, no? Andrea, queste situazioni così, magari dispiaceri, cose che accadono, che poi ovviamente sono anche fatti della vita, della quotidianità, che per un credente ormai consolidato e quindi che ha avuto la sua prima esperienza e quindi la sua conversione avvenuta, diciamo, un po' di tempo addietro, sicuramente consolidato perché partecipa ai culti, perché di conseguenza viene sostenuto, ovviamente sa sempre a chi rivolgersi quando ha questi momenti. Per una persona magari appena convertita, si vede cascare il mondo addosso e tante persone immediatamente veramente si perdono. Allora,
vero.
Cosa dobbiamo dire? Che non c'è stata una vera conversione, ovviamente.
Ma sai, il discorso è questo, noi sappiamo che la conversione è un cammino continuo e costante e mm. quando il credente scopre che appunto il peccato continua ad abitare in lui e che quella vecchia natura è ancora malvagia, come e più di prima, invece di tentare inutilmente di migliorarla, dovrà assumere appunto un atteggiamento che è l'atteggiamento poi di Dio nei confronti di essa. di essa, cioè se noi prendiamo appunto San Paolo ai Romani, noi sappiamo che Dio, mandando il suo proprio figlio in carne simile alla nostra carne di peccato e a motivo di peccato, ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Che cosa voglio dire con questo? Che a volte nelle nostre vite c'è una lotta sbagliata e deprimente, perché molti credenti pensano che la lotta debba avere come obiettivo l'eliminazione della carne peccaminosa, e aspettando che quindi, diciamo così, è sempre questa carne, intesa come orgoglio, come superbia, come ferite, come comunque retaggio del passato, debba convertirsi in qualche modo con il passare del tempo. Ma questa, e possiamo anche dire che però è una conclusione del tutto sbagliata, che comporta delle gravi conseguenze, comporta gravi conseguenze nel nostro cammino, perché nel momento che facciamo esperienza anche delle nostre debolezze, quasi ci vergogniamo, perché abbiamo anche quell'orgoglio, ecco qui il senso di carne, di pensare, perché abbiamo scelto Cristo Gesù e siamo nuove creature, non dobbiamo subire più di quelle conseguenze della vita peccaminosa, che a volte non è tanto il peccato, però anche, diciamo così, le esperienze negative che abbiamo vissuto nel passato, che ritornano e riaffiorano a galla. In psicologia, allora, in questo caso si chiama l'inconscio che emerge con le sue ferite. Ecco.
Sì. Ascolta, Andrea, ti faccio un'altra domanda, poi ovviamente dopo, nella seconda parte, dopo il brano musicale, abbiamo ancora 7 minuti, parleremo proprio di questa contaminazione della carne, di questi peccati che a volte una persona si ritrova ancora, che emergono, oppure questi pensieri, tutte queste cose che riguardano un po' la carnalità. Ma prima di questo ti voglio chiedere questo: ci sono delle persone, e a volte ci domandiamo anche perché, no? Si avvicinano al Signore, persone fantastiche, uno zelo incredibile verso il Signore, partecipano ovviamente ai culti, anzi non solo, vanno sempre, sono sempre presenti, e con uno zelo quasi invidiabile per le persone che si sono convertite da tanti anni, dicono: mamma mia, che meraviglia! Ed è bellissimo questo, è molto bello, perché siccome l'entusiasmo è contagioso, allora contagia anche gli altri, e questo è molto bello. E poi pian piano, ovviamente, anche dopo anni, non sto parlando quindi subito nel primo periodo le delusioni, no, dopo anni di conversione, di vita di comunità, di comunione con il Signore, di un insieme, incominciano ovviamente ad allontanarsi per una motivazione o per l'altro, perché iniziano ad emergere dei conflitti, delle situazioni, tante cose, non voglio raccontare per tutte le cose perché sarebbero tante, no? Parlando con le persone si sentono, o magari perché il marito incomincia, adesso io sono una donna e parlo del marito, o perché il marito magari incomincia ad avere dei comportamenti un po' strani, o perlomeno in quegli anni dopo la conversione aveva cessato di fare quelle cose che faceva prima, ma poi ha incominciato a riprenderle, ha incominciato magari di nuovo a non essere così gentile con la moglie, di nuovo a doverla magari un po', non dico maltrattare, ma quasi, e a fare tutte quelle cose. Allora incominciano i litigi, la moglie incomincia a dire: ecco, noi siamo cristiani, tu dici di essere così, ma ti comporti ancora così, tu fai... E incomincia ovviamente la rottura, e ecco che perdiamo le persone. Allora, ci domandiamo, io dico questo perché proprio dei nostri carissimi amici, anche di famiglia, dove ci conosciamo da tanti anni, è accaduto questo, e ci dispiace molto, noi preghiamo molto per loro, ma a volte sembra che il momento non arrivi mai, no, di un avvicinamento totale. Quindi c'è stato l'allontanamento, perché poi piano piano poi c'è l'allontanamento, incominci a non andare ai culti, incominci a partecipare magari prima una volta al mese, poi dopo ogni due, poi dopo basta, e ritorna alla tua vita normale.
Certo.
Che cosa è accaduto? Perché sicuramente avremmo potuto aiutarli di più, sicuramente la Chiesa avrebbe potuto fare qualcosa di più, noi come persone anche qualcosa di più, non sappiamo come in tanti momenti, però ecco. Tu puoi dire qualcosa riguardo?
Certo, molto volentieri. Ma guarda, la situazione è complessa perché noi nel nostro cammino, e tu lo sai meglio di me, ci incontriamo con tante persone, fratelli e sorelle che vengono da diverse e svariate esperienze.
Sì.
E quindi bisogna analizzare ciascuna esperienza singolarmente. Una cosa è chiaro. Possiamo dire che se vogliamo parlare in termini spirituali tra uomo non salvato e uomo salvato, possiamo dire che a volte ci sono persone che non hanno ancora accettato il perdono e il rinnovamento attraverso il Signore Gesù, quindi soprattutto agli occhi di Dio. Allora, quando non si accetta soprattutto il perdono e anche questo rinnovamento, soprattutto della mente, a volte ci sono persone che anche se hanno, diciamo così, una copertura o hanno anche un velo di religiosità, produrranno sempre dei frutti carnali. Il problema nasce quando a volte si entra nelle chiese e a volte anche motivati anche da una ricerca sincera di convertirsi e amare il Signore, però a volte si entra nelle chiese anche perché magari si sta bene, si è messi un po' al centro dell'attenzione e allora magari ci si basa molto più sulla esteriorità. Diciamo che la gente a volte cerca delle compensazioni. Il cammino del cristiano invece è un cammino proprio, come dicevano gli antichi, di ascesi. Ascesi significa conversione, una penitenza che proprio nasce dal fatto di ripudiare le vecchie abitudini, ma anche dandosi in mano ad altri, perché quando viviamo in una comunità dobbiamo anche adeguarci a quelle che sono le esigenze degli altri. E a volte anche Dio può essere un rifugio per alcune persone, no?
Sì,
può essere
sì.
Anche un rifugio. Quindi Dio, io dico anche questo, che Dio non fa caso a quello che facciamo, ma a quello che siamo.
Sì, è vero.
Perché quelli che sono nella carne, come dice la parola di Dio, non possono piacere a Dio, quindi il non credente può compiere solo i desideri della carne perché il suo spirito non è vivente,
certo.
E allora, dato che ancora è morto nei suoi peccati, e allora Gesù ci dice che appunto se dunque uno è in Cristo, come ho detto prima, egli è una nuova creatura, quindi l'uomo fondamentalmente ha bisogno di qualcosa di nuovo nella sua vita e questo è lo spirito di Cristo, ma Elia, lo spirito di Cristo non lo possiamo comprare.
Questo è vero, Andrea, però nelle chiese così,
sì.
E questa non è una critica distruttiva, ma costruttiva, perché ci sono molte persone che sembrano così tanto spirituali e sembra che loro veramente per ogni parola, per ogni cosa che si dice, no? Ovviamente loro sempre hanno quest'enfasi di spiritualità, quasi chi parla con loro si sente anche a disagio, perché non lo so, io in tanti momenti ho pensato veramente che non siano molto veritiere queste cose, che è come se prima di uscire di casa uno si veste, si mette un abito dipendendo da dove deve andare, se devo andare, che ne so, a fare una corsa in bicicletta mi metto una tuta,
se devo andare in
un posto elegante mi vesto elegante, se devo andare in chiesa mi metto un abito spirituale. Ecco, io vedo queste persone, non voglio chiamare maschera, però come se avessero quest'abito spirituale proprio, perché tutta la persona è così.
Ma guarda, stai toccando diciamo così un punto dolente e forse è bene anche parlarne, perché aiuteremo così tanti fratelli. Anche a me capita di sentirmi al telefono con dei fratelli e sorelle che la loro prima reazione è quella di essere degli insegnanti, loro ti vogliono parlare di Dio, non lasciano spazio alle cose terrene e loro è un continuo bombardamento, ti vogliono dare consigli, no? Queste persone a un certo momento non sanno che, è vero che certamente il Signore ci può usare, qualsiasi persona, però non sanno che la nostra vita è fatta anche di cose terrene.
Certo.
Il problema è che a queste persone manca l'equilibrio e io penso che in molte persone, molti cristiani, parlo quello glielo dico, parlo a quei cristiani evangelici che vivono, sono ritornati a un legalismo personalizzato.
Sì.
A un legalismo personalizzato. Perché, cioè, loro sono quelle persone che comunque vedranno sempre il male negli altri, i peccati negli altri, vedranno sempre la loro denominazione o la loro chiesa, e a un certo momento avranno anche, diciamo così, quella convinzione che la loro comprensione della parola di Dio è esatta, è esatta.
Esattamente,
quindi non
certo.
C'è spazio a un confronto, a un'interpretazione. Sì. Loro, cioè, parlano in nome di Dio, hanno questo monopolio dello spirito.
Sì, 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 guarda, Andrea, non lo volevo dire così schietto, il monopolio dello spirito, sì. Loro interpretano, loro riescono a comprendere tutto, loro la parola ovviamente ti dicono, guarda, leggi, è scritto così, ma il Signore dice... Io dico, possibile, nessuno capisce all'infuori di loro.
Sì, esatto, esatto, sono dei farisei che non li vogliamo chiamare così, però senza accorgersene sono ritornati, diciamo così, a quel legalismo che ho accennato prima, che fondamentalmente sono maschere, perché poi noi vediamo che i loro frutti parlano, cioè mostrano cose diverse, e allora il Signore ci chiama davvero a una conversione continua,
certo,
a combattere la nostra natura,
certo,
peccaminosa,
certo,
affinché con il nostro amore possiamo conquistare il mondo. Guarda, io dico, bisogna avere paura di queste persone che a un certo momento ti parlano sempre in continuazione della parola di Dio, che ti tolgono il respiro, e allora è una forma anche per loro per rifugiarsi in un qualcosa e per credere che fondamentalmente sono nel giusto.
Sì, una forma di difesa per loro. Perché ovviamente comunque per sentirsi a posto, per sentirsi perfettamente al posto giusto, è che nessuno gli possa puntare un dito oppure li possa riprendere.
Certo.
Va bene. Allora, noi abbiamo tardato un attimino con il brano musicale per concludere l'argomento e ora ascolteremo un brano musicale. Ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando con il dottor Andrea Tanda, da Oristano. Ascoltiamo il brano, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Siamo tornati dopo il brano musicale. Ricordo ancora agli ascoltatori che stiamo parlando con il dottor Andrea Tanda da Oristano e stiamo parlando, cioè il tema di questa mattina è proprio la vita con uno scopo, quindi la vita di un credente, di una persona che ama il Signore, che abbia ovviamente uno scopo. Io penso che stiamo toccando un argomento molto importante. Vediamo se Andrea è con noi. Ci sei ancora?
Sì.
Ti ho dato il tempo di un bicchiere d'acqua o no?
Sì, guarda, mi hai dato un tempo e tra l'altro un bicchiere di acqua fresca perché
ecco.
Ti sta facendo freddo.
Quindi... Tutto deve essere in linea, freddo e acqua fredda. Ok. Ricordo anche, così senti anche tu Andrea, che si può riascoltare il programma direttamente anche questa sera, lo stesso programma, sul nostro sito www.crc.fm e poi anche sabato mattina, quindi le persone che non sono riusciti ad essere con noi questa mattina possono ascoltarci stasera direttamente nel nostro sito oppure sabato mattina. Ok, Andrea, ho ricordato agli ascoltatori che parliamo di una vita, della vita di un credente, la vita con uno scopo, e siamo arrivati prima del brano musicale, stavamo toccando un attimino alcuni punti su queste persone che si vestono di spiritualità, e tu hai toccato l'argomento ovviamente del legalismo. Allora io ti chiedo, Andrea, come possiamo fare per non cadere in questo, perlomeno ogni persona come può fare per non cadere in questo legalismo?
Certo, guarda, io penso che fondamentalmente la maturità di una persona, la maturità spirituale, si vede soprattutto quando c'è anche una maturità affettiva e psicologica. A volte noi tendiamo anche ad imporre agli altri, diciamo così, degli schemi di vita, ma perché noi non ne siamo convinti.
Certo.
E quindi c'è anche la tendenza a pretendere dagli altri quello che noi non possiamo fare, no? O quello che noi, diciamo così, non possiamo dare. Quindi fondamentalmente nel legalismo si cade quando noi pretendiamo la perfezione dagli altri. Ecco perché avere una giusta immagine di Dio nel concetto dell'amore, una giusta visione di quella che è la vita spirituale, e che noi, è vero che siamo di aiuto gli uni agli altri, però sempre con una visione di amore, di sostegno. D'altronde Gesù è venuto non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Il problema è che la tentazione che molte persone hanno è quella, appunto, diciamo così, di sostituirsi a Dio, di sostituirsi a Dio. E allora questa è la tendenza che è anche, diciamo così, del demonio, che vuole, diciamo così, porsi al di sopra degli altri. E inconsciamente, non dico, però anche se inconsciamente, ci sono persone, fratelli, che danneggiano gli altri, li danneggiano. È come dire, quando alcune persone predicavano nel nome di Gesù ma non erano mandate. Quindi fondamentalmente, quando non siamo mandati e quando non abbiamo una missione che ci è stata affidata da Dio, è meglio stare nell'umiltà. Guarda, Dio deve parlare al cuore di ciascuno di noi, perché per ricevere la parola di Dio non abbiamo bisogno di intermediari, nel senso che Dio mi deve fare capire delle cose e parla al mio cuore, no? Quello di sostituirci a Dio, proprio per imporre agli altri uno schema di vita, serve solo per tenere le altre persone sotto le nostre grinfie. Ecco, questa e allora è una tentazione, quella tentazione carnale, che è quella di volere dominare gli altri. D'altronde Paolo dice: camminate secondo lo spirito e spariranno i desideri della carne. Ma Paolo dice: e non adempirete, diciamo così, i desideri della carne. La differenza fra le due versioni è notevole. Il passo della Bibbia infatti indica che i desideri continueranno ad esserci per tutta la vita, ma che l'importante è non arrendersi di fronte ad essi e non tradurli in pratica. Ma questi desideri non sono soltanto la tentazione di vedere una bella donna, un bell'uomo, di comprarsi una bella macchina, ma anche quelli di dominare la vita degli altri nel nome di Dio. Noi facciamo tanti, e questo lo fanno molti fratelli, lo fanno molti pastori, mi dispiace dirlo, io vengo da un'esperienza cattolica, dove noi sappiamo bene che nel mondo cattolico fondamentalmente si crede che il sacerdote è il mediatore, no? È il mediatore.
Puoi anche dire che eri un sacerdote, perché le persone che sentono un'esperienza cattolica, anch'io ho esperienza.
Sono un sacerdote cattolico romano, che ho fatto la mia esperienza nella Chiesa Cattolica Romana, dalla quale sono uscito perché ho incontrato Gesù Cristo, l'ho accettato come Signore e Salvatore della mia vita, e però prego sempre per i miei fratelli cattolici, che io voglio bene e amo nel Signore, perché da loro ho ricevuto tante cose belle. Non posso, diciamo così, rinnegare il passato, però certamente io ho incontrato il Signore e quindi ho fatto la scelta di appartenere sempre e per sempre a Lui. E allora diciamo che fondamentalmente l'atteggiamento è questo: noi dobbiamo avere una giusta visione di Dio, una giusta visione di Dio e anche un giusto equilibrio, per non cadere appunto in quel legalismo esasperato che porta poi a schiavizzare le persone e anche a cadere in una vita con dei disturbi psichici.
Certo.
Ecco questo.
Certo, ascolta Andrea, all'inizio abbiamo detto così una frase che però non abbiamo poi cercato di analizzare, no? E tu mi sembra che abbia detto, ovviamente, la carne è peccaminosa e non si converte. Possiamo spiegare il significato di questo? La carne peccaminosa lo comprendiamo e non si converte. Ecco, parlare un attimino di questo punto.
Certo, ma per carne peccaminosa diciamo che la carne, come si è detto prima, per carne si intende non solo l'uomo, diciamo così, l'uomo e la umanità, però diciamo così possiamo anche indicare, come si è detto prima, quello che è effimero, è limitato, cioè è l'orgoglio, la nostra presunzione, e anche serve per indicare un principio interno che è nell'uomo, è proprio interno a lui, che è quello anche della disobbedienza. Quindi questa carne che fa fatica a convertirsi. La parola di Dio descrive questa carne peccaminosa in termini molto chiari, infatti anche Paolo dice: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, nel mio uomo, non abita alcun bene.
Sì.
Quindi la disposizione della carne non è, è sottomessa alla legge di Dio, e anche sempre Giovanni dice che la carne non serve a nulla, perché la carne ha desideri contrari
allo spirito
e lo spirito ha desideri contrari alla carne.
Certo, certo.
Quindi sono questi due mondi opposti che si fanno la guerra, no?
Certo.
Allora, che cosa serve per dominare questa carne ribelle?
Sì.
D'altronde serve che noi facciamo un'esperienza vera di Gesù Cristo, non solo accettarlo con la bocca, non solo accettarlo con, ma accettarlo proprio come nostro, vorrei usare un termine brutto, nostro padrone,
sì.
Ecco, perché la parola dice che voi però non siete nella carne ma nello spirito, e se lo spirito di Dio abita veramente in voi, ecco, quindi allora voi potete vincere il mondo della carne con le sue passioni, ma se qualcuno non ha lo spirito di Dio, egli non appartiene a lui.
Ecco.
Come ho detto prima, lo spirito
sì.
di Dio non possiamo comprarlo.
Certo, certo. Ascolta Andrea, quando un credente scopre che proprio lui si rende conto che nel suo cuore, nella sua anima, dentro di lui, continua a desiderare di peccare, ad abitare il peccato, riconosce anche che desidera fare le stesse cose che faceva, che cosa sì. deve fare questa persona?
Guarda, allora, noi sappiamo che Caraele, chi è nato da Dio, può essere quindi certo della sua salvezza, perché lo Spirito di Dio la garantisce, avendo creduto in Lui e quindi avendo ricevuto anche quel sigillo che è lo Spirito Santo. A questo punto però si pone a volte la domanda su che cosa determinerà la vita di questo cristiano. Sarà lo Spirito di Dio o continuerà ad essere o a vivere nella carne?
Sì.
No? Quindi noi sappiamo che un credente ha la possibilità di vivere secondo lo spirito, perché non è più debitore alla carne per vivere secondo la carne.
Okay.
Però Paolo dice, ecco, camminate secondo lo spirito e non adempirete
i desideri della carne.
Ora, noi non dobbiamo vivere su un falso binario e sulle illusioni, perché finché avremo vita,
certo.
avremo le lotte. Le lotte interne con il nostro mondo interiore. Il nostro uomo vecchio reclama i suoi diritti.
Certo.
La carne peccaminosa reclama i suoi diritti, che sono appunto la passione, le passioni, la concupiscenza, la malvagità. Infatti noi, sempre riferendoci alla parola e a quello che dice Giacomo, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Ma da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Ecco, allora, siccome queste passioni ci accompagneranno sino alla fine, l'orgoglio, la presunzione, il desiderio di parlare in nome di Dio quando Dio forse non ci parla, e allora forse è un desiderio di appagamento, perché magari abbiamo una vita di fallimenti alle spalle. Allora, quello che è importante nella vita di un cristiano è che veramente accetti Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore, e che non sia solo un lettore della parola, ma che uno che la mette in pratica,
certo.
però che abbia anche l'umiltà, Elia, di saper ascoltare anche gli altri, perché il mondo è pieno di falsi profeti, e come si è detto prima, anche nel nostro mondo evangelico ci sono queste persone che come schegge impazzite vanno alla deriva e camminano creando anche dei gravi, imponendo un giogo alle altre persone che le altre persone non lo possano portare.
Certo. Ecco. Sì. Ora ascoltiamo il nostro brano musicale, a dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Siamo tornati. Ovviamente tu sei stato molto chiaro. C'è in questo fatto, no? Di continuare a vivere secondo i desideri della carne o realmente totalmente cambiare vita e vivere secondo i desideri dello spirito. Da questo, prima tu non hai, cioè, hai detto che non c'entra niente la salvezza.
Certo.
Quindi una persona è salvata, ovviamente dovrà rivedere molte cose della sua vita, però, perché se non cambia questo aspetto e se non cerca perlomeno di attenersi alla parola, sicuramente penso che ci sia qualche piccolo problema.
ma certo anche perché, come ho detto prima, cioè il fatto di essere salvati non ci dà la esclusività.
Certo.
È come ho detto, il monopolio che nessuna cosa
certo.
ci toccherà. Noi
certo.
che vivremo in questa terra, siamo a contatto diretto, prima di tutto con il nostro mondo interiore, come ho detto prima, e poi con le nostre passioni, ma poi anche con le altre persone che sono altre realtà. Ora, quindi l'uomo salvato ha avuto la salvezza per grazia che gli è stata data da Dio, però l'uomo deve essere sempre in continua conversione, quella che si chiama in greco la metanoia, cioè la conversione continua. Noi siamo sempre in un processo evolutivo spirituale continuo.
Certo,
non
sì.
c'è, guarda, io non credo onestamente a tutte le persone e a quei cristiani che dicono ma io sono salvato, io non ho bisogno di questo. Guarda, sono persone che sono ingannate da Satana, perché Satana fa anche il gioco inverso, cioè ti vuole far capire che tu conosci la parola, sei salvato, non hai bisogno di confrontarti con gli altri.
Certo, certo.
E allora anche lì Satana usa la stessa parola di Dio per ingannarci.
Certo,
per ingannarci.
Certo.
E invece la nostra vita parla, cioè dimostra altre cose, perché tu vedi come io vivo come tu vivi, e allora ci possiamo rendere conto se quello che noi diciamo realmente nasce da o esce da un cuore convertito, da un cuore che ama il Signore, da una
certo.
visione cristiana della vita, o realmente è solo il desiderio di cercare un'affermazione,
sì,
una
sì.
soddisfazione umana.
Certo. Poi io penso, Andrea, che se una persona si rende conto che comunque ha questo tipo di problema nella sua vita, se, questi desideri, insomma, questi peccati, e desidera realmente uscire da questa situazione, chiede aiuto al Signore. Il Signore
certo.
non nega l'aiuto a nessuno.
Ma
e quindi
certo. Ma guarda che la terapia biblica che possiamo consigliare
certo.
a molti fratelli è quello di adottare una mentalità nuova, cioè
sì.
pensare come Gesù ha pensato,
sì,
almeno
sì.
nei termini che ci sono concessi,
mm-hmm.
agire come Lui ha agito, vivere come Lui ha vissuto, e questo è il più grande dei comandamenti,
certo.
poi soprattutto amare gli altri. Guarda, io per il mio lavoro, ma tu perché sei una credente, scusami l'espressione,
certo.
molto più anziana di me nella fede, anche se sei giovanissima.
Ti ringrazio.
Ci porta a incontrare molti fratelli che fondamentalmente hanno lasciato il cattolicesimo perché si sentivano schiavi di una struttura,
mm-hmm.
però a un certo momento, come ho detto prima, sono passati a vivere in un legalismo esasperato dove loro si sentono i giudici nei confronti degli
certo,
altri, e poi
certo.
vediamo che loro commettono peccati peggiori
sì.
di quelli che fanno gli altri. Ecco.
Certo, certo, certo. Andrea, sono 11:51, abbiamo circa ancora più o meno 6 minuti, perché dobbiamo chiudere un attimino prima,
certo.
6 minuti. Allora, sicuramente ci sono delle cose che non ti ho chiesto,
sì.
però se vuoi proprio ricordare ai nostri ascoltatori, quindi per concludere nel modo giusto, allora, la vita di un credente, con quale scopo deve iniziare, ma soprattutto continuare?
Benissimo. Io penso che tutta la nostra avventura, noi sappiamo che questo è biblico, tutto comincia da Dio.
Sì.
Dio ci ha amati, Dio ci ha creati con uno scopo.
Sì.
Quindi io penso che lo scopo della vita, lo scopo della nostra vita è, come dice un autore molto, molto in gamba, che è Rick Warren,
sì.
che anzi consiglia a molti fratelli di leggere La vita con uno scopo,
sì.
Edizioni Publieri, un libro bellissimo dal quale solo ho estrapolato una piccola idea, perché mi
sì.
sono innamorato di questo libro.
Certo.
Che è molto bello ed uh-huh. è un best seller che ne ha venduto già 30 milioni di copie, dove appunto parla che noi siamo stati creati con uno scopo.
Certo.
Quindi lo scopo della nostra vita, dice l'autore, è molto maggiore della nostra realizzazione personale,
certo.
della tua pace mentale e persino della tua felicità.
Uh-huh.
È più importante della tua famiglia, della tua uh-huh. carriera e anche dei tuoi sogni e ambizioni più sfrenate.
Uh-huh.
Se vuoi sapere perché sei su questo pianeta, devi cominciare da Dio. Sei nato dal suo scopo e per il suo scopo. Io ho estrapolato solo
certo,
questo.
Sì.
Diciamo così, questo piccolo versetto dal primo capitolo di questo libro, che è bellissimo, Quindi noi siamo stati creati per amore e Dio ci ha creati con una missione molto importante, che è quella di salvare i nostri fratelli, ma è anche quella di trasformarci in canali di amore, soprattutto in un mondo che ha bisogno di pace e di amore e di serenità. Ci sono persone che cercano la pace. Questa pace la può dare solo Gesù Cristo, morto e risorto per noi.
Certo.
E allora questa pace però viene consegnata agli uomini attraverso coloro che hanno già sperimentato questa pace, coloro che hanno già sperimentato la salvezza. Però noi dobbiamo essere, diciamo così, dei riflessi di Gesù su questa terra, però cercando di essere dei riflessi sani, degli alberi che portano frutto con le nostre opere. Noi non siamo accaparratori, ma siamo strumenti che siamo stati posti da qui per salvare gli altri, come delle ancore di salvezza. Mm-hmm. Ecco, questo è molto importante, quindi siamo strumenti di amore. E allora, diciamo così, capire qual è lo scopo di Dio, lo scopo per il quale Dio ci ha creati.
Certo.
È che noi abbiamo una missione di amore, che è quella di salvare il mondo. E Dio vuole che ci realizziamo in questo mondo.
Certo, certo.
Dio vuole che ci realizziamo.
Certo, certo.
Con la famiglia, con il lavoro, anche con una prosperità economica. Ma tutto deve essere finalizzato a che cosa? A dare gloria a Lui. A dare gloria a Lui. Perché quello che ci è stato dato, sia la fede, come tutto il resto, ci è stato dato per grazia.
Certo.
Noi non meritiamo niente, se non davvero noi siamo amati perché Dio ci ha amati per primi, giusto?
Certo, certo.
Dio ci ha amati per primi, quindi, e d'altronde, come dice San Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo unico figlio affinché nessuno di noi si possa perdere. Quindi capire qual è lo scopo di Dio nella mia vita, che è amare, e questo è la nostra missione.
Ok, Andrea, guarda, è sempre molto bello parlare con te. Hai ancora un minuto e mezzo, se c'è qualcosa che vuoi dire ancora.
Sì. Ecco, la cosa importante è, come ho detto prima, che noi siamo stati creati da Dio e per Dio, e finché non comprendiamo questo, la vita non avrà mai un senso.
Certo.
No? Dio ci dà la possibilità, attraverso la sua parola, di guarire da tutte le nostre ferite, però noi dobbiamo essere sinceri, presentarci davanti a Lui senza vergogna e senza nascondere ciò che siamo. Dio guarda alla sostanza del nostro cuore. Non mettiamoci dei falsi abiti addosso, cioè apparire ricchi, apparire miliardari, apparire colti, apparire istruiti, quando fondamentalmente non sono queste le cose importanti.
Mm-hmm.
Però è apparire, diciamo così, come Dio ci ha creati, umili, disponibili, amanti verso il prossimo, senza campare dei diritti nei confronti degli altri e senza essere soprattutto dei manipolatori della parola, perché tanto alla fine veniamo scoperti e gli altri si allontaneranno da noi.
Certo.
Si allontaneranno da noi.
Certo.
Quindi ecco, sapere che Dio ci ha creati con una missione. Questa missione è far sì che il mondo lo possa conoscere l'amore di Dio.
Certo.
Questo amore che noi lo abbiamo incarnato nella nostra vita, nelle nostre azioni, e lo diamo a tutte le persone che incontreremo nella nostra vita.
Ok, grazie Andrea, grazie. Siamo arrivati ai saluti.
Ai saluti, allora io do un abbraccio fraterno a tutti e dico e auguro buon cammino a tutti i fratelli e sorelle che mi ascoltino, che possano fare davvero sempre di più, io con loro e con te, un'esperienza di Dio vivo, un'esperienza di Dio amore, che ci porti anche a una redenzione della nostra carne. E l'invito che faccio è non avere paura del nostro mondo interiore, delle nostre passioni che ci accompagneranno e ogni tanto ci disturbano, ma dico, imparare a sottometterle con l'obbedienza.
Ok, grazie Andrea. Anch'io voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi oggi, vi auguro un buon pranzo, una buona settimana, gli auguri di buon compleanno che non ho fatto prima a chi compie gli anni in questi giorni, in questa settimana, e ci sentiamo mercoledì prossimo. Un abbraccione a tutti, ciao!
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.